Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Snow Academy. In questo episodio Miriam Bertoli di Oepli ci suggerisce una strategia vincente nel marketing digitale per piccole e medie imprese. Buon ascolto.
Allora cominciamo puntualissimi. Intanto buongiorno. Riuscite a sentirmi anche in fondo? Sì? Fantastico. Ok. Questo è il menù di oggi. Siamo un'ora insieme e vi parlerò di che cosa ci aspetta, vi aspetta per il 2019. Tre elementi importanti per il marketing digitale di una piccola e media impresa e un errore da evitare nella mia esperienza di consulente ogni giorno. Chi sono? Mi presento brevemente, sono io, sono Miriam Bertoli, sono consulente e docente di marketing digitale da un sacco di anni, infatti tornare a SMAU è stato emozionante anche perché mi ricordo i primi SMAU, quelli dell'inizio del 2000, e insomma con molti capelli grigi di meno eccetera eccetera. E se volete più info naturalmente c'è la mia presenza digitale e sono qui anche grazie al mio editore che è Oepli. Perché? Perché è uscito da pochi giorni la nuova edizione di un bestseller, okay, che è Web Marketing per le piccole e medie imprese, la prima edizione del 2012, e devo dire che insomma in questi anni effettivamente ha raccolto il bisogno di tanti imprenditori, di tanti manager che avevano bisogno di un punto di entrata su questi argomenti. Quindi non compratelo se siete già degli specialisti o se volete sapere tutto su come funziona Facebook Advertising. No, non spendete i soldi per questo manuale. Compratelo invece se volete cominciare una professione in questo settore o se avete un'azienda e avete bisogno di avere chiarezza come si imposta la strategia, quali sono gli strumenti, da dove comincio e poi da lì approfondisco. L'editore mi suggerisce di ricordare che allo stand c'è il 20% di sconto. Fine. Ok, ho fatto tutto per bene, fantastico. Ale, partiamo dal contesto. Dove siamo oggi? Intanto vi chiedo di alzare per cortesia la mano, chi è imprenditore o libero professionista, non addetto ai lavori diciamo, ok? Addetto ai lavori, agenzie, consulenti, ok? Fantastico, gli altri immagino studenti, no? Quasi, va bene, poi lo scopriamo man mano. Naturalmente se uso termini che vi sembrano strani o non mi faccio capire, alzate la mano e torniamo indietro. Dove siamo oggi? Parto con una componente che è di contesto e di scenario. Questi sono i dati che il Censis ha reso disponibili da pochi giorni e sono una fotografia degli italiani e del consumo dei media. Vi consiglio di andare a guardare tutti, naturalmente sono interviste, quindi troverete anche fonti di dati che hanno metodologie diverse e vi danno uno scenario a volte diverso più o meno. Che cosa mi interessa portare fuori qui? L'adozione degli italiani, l'adozione del digitale da parte degli italiani. Quello che ci dice questo rapporto del Censis ci dice che il 78,4% degli italiani sono online. Il dato confortante è che cresce del 3,2% rispetto al 2017, questo dato, e che rispetto al 2007, quindi insomma il decennio scorso, la crescita è del 33%. Questo è chiaramente un dato aggregato. La parte interessante da approfondire di questa ricerca, cioè ce ne sono diverse, l'uso della televisione in streaming, insomma commissioni che fanno sì che la parola internet sia sempre più in mezzo a tutti gli altri media. Il dato interessante, dicevo, da guardare è la differenza fra i over 24 e chi invece è tra i 13, insomma sotto i 30 anni. Perché? Perché questa percentuale raggiunge tranquillamente il 90%. E lo vediamo, credo, anche nelle nostre esperienze quotidiane. Chi ha nipoti, figli, fratelli, non serve spiegargli che c'è una cosa che si chiama internet. Per loro è automaticamente accessibile da uno smartphone. Okay? Quindi ne rimangono fuori pochi. Okay? E parlando di che cosa utilizziamo in particolare, e attenzione, qui il passaggio è sempre, e quindi quali sono le opportunità per le aziende? Abbiamo un utilizzo di Facebook, WhatsApp e YouTube che superano nella media il 50%, alcuni con percentuali anche più alte. Poi, come potete vedere, la barretta grigia è quella dei 14-29 anni, dove l'adozione naturalmente sfonda la linea blu, che è quella della media. E in particolare è interessante vedere come Instagram sia la piattaforma prediletta di utilizzo per cosiddetti giovani, insomma fino a 30 anni è una definizione abbastanza larga di chi è un giovane, perché abbiamo una percentuale di adozione che è doppia, dal 26,7 siamo al 55%, quindi un ragazzo su due, sempre con una definizione di ragazzo che è molto italiana perché arriva fino ai 30 anni. E naturalmente, se ho prodotti, servizi, mi rivolgo a queste fasce di popolazione, questi dati ci danno già delle indicazioni su quali canali dobbiamo assolutamente presidiare. Qui mi interessa far presente un altro aspetto importante, che è un'opportunità per tante aziende, che è l'utilizzo di WhatsApp in Italia in particolare, o comunque dei sistemi di instant messaging, che ancora sono visti come qualcosa di molto appartenente alla sfera privata. In verità, quello che le aziende mi confermano spesso è che i clienti vogliono negoziare lì. Avevo l'altra settimana in aula un'imprenditrice, fanno una cosa che è poco glamour, cioè vendono lastre di marmo. E loro mi hanno detto: noi abbiamo clienti, soprattutto stranieri, con cui concludiamo le trattative su WhatsApp, conferma? Ok. Poi certo, gli ho detto, ma poi formalizzerete in qualche altro modo? Mi ha detto no, ci abbiamo provato, il nostro avvocato ci conferma che è scritto, per cui va bene, spediamo solo il ricevimento del bonifico, però dice noi abbiamo provato a portare il processo di negoziazione, tutto su una mail, su un altro canale, ma non è stato possibile. Lei di cosa si occupa? E-commerce. Ok, quindi e-commerce sia Europa che Sud America e Sud-Est asiatico. Il Brasile è tutto... ok, perfetto. Sì? Ora ripeto. Sì, WeChat cinese ha integrate tutta una serie di funzionalità, tra cui quella di acquisto, di pagamento di acquisto. La collega qui diceva, ci sono tanti comportamenti che sono partiti per esempio dalla Cina, no? Il fatto di acquistare direttamente da un punto vendita inviando una foto e con la conferma di sì, compra la giacca rossa invece che quella verde, poi compro e acquisto direttamente dall'applicazione di instant messaging. Le piattaforme stesse stanno sviluppando versioni, sia WhatsApp che Facebook Messenger, che sono pensate per le imprese. È ancora poco diffuso, ma WhatsApp ha da diversi mesi ormai una versione business, quindi una versione che posso attivare e utilizzare come azienda. E mi dà delle statistiche, mi dà delle altre funzionalità che sono dedicate solo a quella versione, la versione per le imprese. Messenger anche sta sviluppando tutta una serie di funzionalità e integrazioni, soprattutto pensate per il mondo aziendale, quindi non per diciamo, la conversazione privata o di gruppo, ma sempre della sfera privata, ma invece per un uso che è dedicato a mettere in contatto aziende con clienti potenziali o clienti acquisiti. E qui lo spazio è fortissimo nella parte di assistenza post vendita. Quindi questo ci dicono i numeri. Parlando di e-commerce, che cosa sappiamo in Italia? Che Amazon è la piattaforma, nel senso che intercetta il 31%, secondo questi dati insomma, recentissimi, della popolazione. Un dato che arriva al 40% tra la fascia di popolazione più giovane, anche qui c'è un calo netto. eBay arriva al 18%, sta perdendo sulla fascia dei più giovani. E se la tendenza è quella di arrivare, e non ci sono in Italia big player che possano fermare l'avanzamento diciamo, prepotente di Amazon. Negli Stati Uniti ormai la percentuale del 50% di vendite e-commerce globali che si tengono su Amazon è stata superata da tempo. Quello che ci dice questa crescita è che se continuano così in poco diventa la piattaforma e-commerce. Chi vende già su Amazon? Ok. E anche qua B2B, B2C, mi dispiace non abbiamo tempo insomma di approfondire tutto. Amazon da poche settimane ha aperto anche la possibilità di vendere B2B, quindi ha una piattaforma dove ci sono tutta una serie di funzionalità, tra cui la fatturazione, la preventivazione, che sono pensate non per il privato, ma per acquisti tra aziende sostanzialmente. E se andiamo a guardare invece che cosa succede un po' nel resto del mondo, allora noi come il Sud Europa siamo qui, c'è una media di utilizzo di internet del 77%, dentro, come vi ho fatto vedere, ci sono, insomma, cambia a seconda del paese, cambia a seconda della fascia anagrafica. Chi ha contatti con il Nord Europa sa bene che anche lì l'adozione, l'utilizzo è ovunque, anche per, insomma, i servizi di pubblica amministrazione, eccetera, eccetera. Nel Nord America siamo a una tassa di penetrazione che è prossimo al 90%. Poi altre aree del mondo ci sono percentuali più basse, e soprattutto quello che succede è che cambia molto dalle grandi città alle aree periferiche. Chi è che ha una parte preponderante di fatturato export? Cioè che esporta più di quanto vende? 50 e 50, ok? Anche voi? 60 export e 40 Italia, ok? Naturalmente queste dinamiche sono fortissime in tante altre aree geografiche, molto più forti rispetto all'Italia, nel senso che quello che mi capita sempre frequentando le aziende di sentirmi dire è che se chi vende in Germania, chi vende in Nord Europa, ha clienti che danno per scontato che ci siano informazioni e transazioni che passano dal digitale, non necessariamente acquisti online, perché non sto dicendo questo, però è nelle abitudini, insomma, non serve dire, cioè, ti scrivo una mail, ah no, aspetta, forse è meglio se mi telefoni. No, cioè, è già parte di un'abitudine molto rodata, molto quotidiana, quindi è un'opportunità ancora più grossa per chi ha una vocazione all'export. E allora quali sono le chiavi per il successo? Visto questo scenario, cioè che ci sono sempre più persone che utilizzano i punti di contatto digitali per attività diverse, non vi soffoco di altri dati, ma chi è che non usa l'home banking oggi? Sono ormai pratiche assolutamente quotidiane. Quali sono allora i segreti per il successo e soprattutto che cosa servirà l'anno prossimo? Ormai manca poco e immagino che per tanti siano i mesi in cui si decide dove spostiamo, dove investiamo, che cosa facciamo. Allora la prima chiave per il successo è l'integrazione, e lo sarà sempre di più. Allora in maniera provocatoria una cosa che si chiama marketing digitale non esiste. Chi ancora lavora con dei silos, cioè delle autostrade che viaggiano una parallela all'altra, in cui c'è l'ufficio di chi si occupa di internet, e poi c'è l'ufficio di chi fa altre cose, che sono spesso quelle che faceva prima, poi c'è il commerciale estero, però internet no, perché è commerciale estero e deve vendere, non funziona, non può funzionare e funzionerà sempre di meno. Quindi c'è un'etichetta che è digitale, ma c'è un'altra cosa che si chiama marketing. Questo esiste e c'è ed è cambiato moltissimo e continuerà a cambiare. Ci serve ancora questa etichetta digitale, sempre tornando a da dove siamo partiti, vi ricorderete? Se non mi spoilerare, no, vabbè, scusa, vai. Anzi mi sento giovane. Dice, possiamo parlare di cross-medialità? E certo, devo tenere insieme più canali, che questo è facilissimo a dirsi, perché di marketing omnicanale, multicanale, cioè ne sentiamo parlare da tempo, portarlo effettivamente dentro un'azienda che è un'organizzazione complessa, dove spesso quello che si è fatto l'anno scorso tutto sommato è meno rischioso di una cosa diversa, anche se poi vediamo chi è che ha smesso qualche anno fa di investire prepotentemente nelle fiere. Ok. All'inizio sembrava che mancasse la terra sotto i piedi, no? Come facciamo? Non ci vedranno, non ci conosceranno più. Invece io quello che vedo dall'esperienza è che certo bisogna fare dell'altro, non è che uno scompare completamente, però funziona, evolvere funziona. Quindi c'è un tassello che è digitale, come c'era, di cosa che parlavamo? Ah, della new economy, vi ricordate? C'era questa cosa che era la new economy. Boh, l'avete sentito parlare di recente? No, semplicemente è la tecnologia che è entrata nella nostra economia, ma c'è, non serve chiamarla new. E ancora parliamo, sì, adesso potrebbe essere insomma semi-old economy. Adesso abbiamo un'altra etichetta che salterà a breve, che è quella dell'e-commerce, perché è nella nostra esperienza di tutti i giorni e sicuramente chi vende online già vede i clienti che richiedono la possibilità di avere modelli misti. Guardo il negozio, compro online e ritiro in negozio, e da lì ci sono, insomma, compro online in negozio e ritiro in negozio, vedi gli ultimi punti vendita di Zara, ma tanti grossi retailer. Quindi quella letterina I che sta davanti, quanto ci servirà ancora? Poco. L'etichetta digitale allo stesso modo ci serve adesso perché? Perché ci serve per far capire che ci sono professionisti, processi e investimenti che accendono i riflettori sui punti di contatto digitali, cioè sul marketing che passa da punti di contatto che sono quelli digitali, che sono il sito, che sono la newsletter, che sono metteteci chi ha punti vendita, totem informativi digitali, realtà aumentata, insomma tutto ciò che ha una componente di digitalizzazione. Ci serve per quello. Nel momento in cui sarà una cosa già stabilita, sarà semplicemente marketing e sappiamo che lì in mezzo c'è una componente che passa dal digitale. Quindi perché funziona l'integrazione? Perché già se ho metteteci le cose con l'etichetta più tradizionale che potete, interviste o advertising su stampa di settore, se funziona bene mi genera richieste, ricerche, perché? Perché in una pagina posso dire poche cose, posso presentare un prodotto, posso parlare del mio marchio, ma se funziona avrò maggiore approfondimento qua su un sito, su insomma, un ecosistema che è digitale a quel punto. E attenzione, perché questo ha due vie, non funziona solo con l'offline che genera maggiore richiesta e ritorno online. Parlando delle fiere, quelle buone, o metteteci in qualsiasi evento di settore, se lavoro bene sui punti di contatto digitali, porto persone alla fiera. Perché? Perché faccio sapere che ci sono, e con alcune aziende quello che stiamo facendo è cominciare a costruire la presenza in fiera e fare in modo che chi viene allo stand abbia già un appuntamento, che è preso attraverso delle campagne che sono online. Quindi non solo faccio siamo qui dalle Alle, venite a trovarci allo stand, al BAU, insomma alla fiera di riferimento, ma uso il pre-fiera attraverso il contatto digitale per fissare effettivamente, fare lead generation, quindi raccogliere contatti e fissare effettivamente degli appuntamenti. Sì. Ok, il passaggio qui è come fare a convincere diciamo, l'imprenditore che ha sempre investito, io non ho la bacchetta magica, si passa portare cultura prima di tutto, perché io faccio sempre l'esempio, noi digital marketers a volte ci parliamo addosso, cioè nell'uso del linguaggio, dei termini, in che cosa diamo per scontato che si sappia dall'altra parte. Io faccio sempre l'esempio di me che vado dal mio commercialista, lui dà per scontato che io sappia la differenza fra deduzioni e detrazioni o altre cose, no. E allora tanto parte del passaggio è certo andare verso chi sa che ci sono maggiori opportunità, cioè se cominci prima a comunicare la fiera, non lo metti solo come bannerino sul sito, pian piano poi insomma, ti renderai conto che non puoi farne a meno. Dall'altro è uno sforzo di trasferimento di conoscenza prima di dire fallo, ti faccio vedere campagne che hanno funzionato, poi perdonami ma dobbiamo andare avanti anche perché loro non sentono quello che dici e devo ripetere tutto. Ne parliamo dopo? Sì, 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 poi c'è del tempo anche alla fine dell'intervento. Ok. Allo stesso modo il passaparola offline genera ricerche, il cliente soddisfatto, il cliente che parla al suo collega, vai da loro che sono bravi, non lo so, ti seguono per la fatturazione elettronica, quello che è la vostra area di intervento, quel contatto 90 volte su 100 si trasferisce su una ricerca, vado a vedere sul sito prima di telefonare, difficilmente chiamo a freddo, giusto? Questo verso il B2B, ma funziona lo stesso anche per il consumer. Mi informo prima e poi acquisto online, offline. Dunque solo una modalità integrata porta al meglio il vostro budget, anche quello speso lì, cioè se spendete lì 100 e qua non c'è attività, sono spesi meno bene quei 100, perché non porto a casa tutto quello che potrei. E questa cosa è molto forte anche nel B2B, cioè aziende che lavorano con altre aziende, sta arrivando un'onda molto forte di presa di coscienza, quella che nel consumer in tanti settori come il cibo, la moda, insomma c'è già da qualche anno. Quello che io vedo, io sto lavorando soprattutto l'ultimo anno con tantissime imprese che sono B2B, perché cominciano a vedere il risultato di processi come questo. Questa è una ricerca di Forrester Research dell'anno scorso, che dice che il 60% dei buyer che hanno intervistato dichiara che nelle prime fasi di un processo d'acquisto non vogliono parlare con un venditore. Non vogliono, non è che non lo trovano, non vogliono parlare con un venditore. 60% è tantissimo. Ok? E il perché forse lo capiamo senza andare oltre. Perché? Perché se contatto da subito un venditore mi dirà che la soluzione è perfetta, ok? E mi darà una serie, un punto di entrata nel settore che mi interessa approfondire, perché sto comprando un nuovo macchinario, sto cercando un fornitore per la formazione interna, quello che è chiaramente già orientato a ciò che mi può porre poi in vendita. Il 68% dichiara di preferire la ricerca fatta in autonomia online, ok? Quindi prima di decidere chi, mi informo da solo, navigo, non solo se voglio comprarmi la nuova macchina fotografica o il forno e mi informo, ma anche se voglio trovare un nuovo fornitore per la mia azienda. Prego. Preferisce arrangiarsi e cercare online. Sì. Nella ricerca lì poi è spiegato, insomma, in maniera più dettagliata. Quello che emerge è che sono autonomo e mi arrangio cercando online, fino ad un certo punto chiaramente, questo riguarda soprattutto la prima fase, ma quello che succede è che se non ci siete in quella prima fase lì, non arriva neanche la successiva, perché non arrivo a essere sul tavolo delle 2-3 società che poi vanno effettivamente ad essere contattate. Un altro aspetto interessante è che il 62% dichiara che, basandosi sui contenuti digitali che trovano, si formano i loro criteri di selezione e fanno una prima lista di possibili fornitori. Quindi io comincio a cercare online, mi informo, verifico che cosa devo valutare per capire se è meglio quel macchinario o quell'altro, quindi quali sono i criteri di selezione, e mi faccio già una prima lista di quelli da contattare. Io ci vedo tanta quotidianità in questo. Comincio a cercare, vedo chi trovo, vedo per che cosa si presentano, che cosa propongono come elementi di valutazione del loro prodotto e servizio, e poi da lì seleziono due, tre che decido di approfondire. Come? Dipende da di che cosa si tratta. Faccio una telefonata, mando un'email, compilo un form, attivo un contatto che è successivo. Quindi non esserci in queste prime fasi, cioè non farsi trovare quando c'è l'avvio di una ricerca, sempre rispetto al B2B, vuol dire non arrivare poi sul tavolo. E questo mi capita ancora una volta, ce l'ho nelle orecchie, no? E tante aziende mi dicono: noi non è che non vinciamo le gare, non ci chiamano proprio, eppure quando scoprono il prodotto che abbiamo ci dicono: dove siete stati fino ad adesso? Ecco, quello è quello che succede. Perché non vi abbiamo scoperto prima? Perché non c'era modo, ok? Perché la parte di scoperta precedente era dedicata a una serie di ricerche, una serie di presenze nei portali di settore, campagne per essere visibili quando uno mi cerca, o iniziative di branding, per cui non aspetto che ci sia una ricerca diretta, ma so che ho, insomma, delle campagne importanti in cui vado verso il profilo del mio cliente. Con una modalità, e cioè che lungo il cosiddetto customer journey, da quando comincio a pensare, insomma, a percepire un bisogno, a quando acquisto e poi faccio passaparola o faccio fidelizzazione, o insomma, questo immagino che vi sia familiare come percorso. E qui ho diversi punti di contatto, alcuni sono digitali, alcuni sono tradizionali. Io ho messo un esempio, e questa è un'attività che faccio spesso quando entro in un'azienda. Dico: ok, nella fase iniziale, quando un potenziale cliente comincia a farsi un'idea di, che ne so, aver bisogno di ristrutturare lo stabilimento, metteteci quello che è il bisogno che andate a risolvere, come fa ad entrare in contatto, come fa a sapere che ci siete? Lo raggiungete in qualche modo? Dove? Allora, a seconda dei settori, ci può essere, che ne so, il desk al centro commerciale, la presenza alla fiera, ancora una volta, oppure l'evento, insomma, il convegno di settore, qualcuno utilizza la radio, il passaparola. Questi li devo mappare, li devo conoscere, perché da qua viene fuori anche dove manco. Quali sono quindi i tasselli che le mie persone di riferimento consultano e dove invece la mia azienda non è presente. E a seconda appunto del passaggio avrò punti di contatto che sono offline, un'esperienza d'uso, ho un consulente dedicato, poi posso chiedere informazioni, eccetera, eccetera, oppure ho elementi che sono più squisitamente digitali. Ci rendiamo ben conto però che se partiamo da questo punto di vista non c'è una roba che si chiama digitale e basta, ci sono dei tasselli che sono digitali in mezzo ad altri che non sono digitali. Quindi solo la visione complessiva fa sì che tutto funzioni. Che cosa deve comprendere allora una strategia di successo? Obiettivi chiari intanto, cioè devo sapere da che parte voglio andare, giusto? Qua insomma, non sempre sono condivisi in azienda, però tipicamente insomma c'è la direzione, quanto voglio fatturare in più, su quali mercati, per quali segmenti di prodotto. Se non ci sono già quelli, difficile che avvenga poi il resto. Persone al centro, che vuol dire che se devo decidere se usare Instagram TV o l'ultimo nuovo ritrovato oppure no, lo devo capire partendo dall'esperienza dei miei clienti e degli influencer. La usano sì o no? Uso LinkedIn sì o no? Dipende se lì sopra trovi le persone con cui vuoi dialogare. E poi l'integrazione, che vuol dire pensare la strategia di marketing già integrando le parti digitali, non dare una spruzzatina di digitale dopo. Cosa facciamo quest'altro? Allora, quest'anno facciamo quello che abbiamo fatto l'anno scorso e più butta su 50.000 euro per rifare il sito. Non funziona così. Dalla base devo capire dove trovo i miei clienti e potenziali clienti, gli influencer, e che tipo di percorso fanno, e da lì capisco dove investire. Allora funziona, altrimenti è una serie di, appunto, 20.000 di qua, poi facciamo una campagna con 5.000 euro, ma non, non è quella roba lì, vi renderete conto da soli che nella migliore delle ipotesi un po' funziona, nella peggiore abbiamo provato ma Facebook non funziona, poi magari scopri che non funziona perché effettivamente era slegato da qualsiasi visione strategica. Numero due, quindi numero uno è integrazione e inserire il digitale in una visione più ampia. Numero due è paga oppure non esisti. E questo si riferisce a tanti aspetti, in particolare a quello dei contenuti. E chi gestisce pagine Facebook o chi ha una pagina Facebook avrà visto che ormai da anni c'è un trend che non è discendente, è proprio un crollo verticale su quanto Facebook fa vedere quello che è una pagina pubblica. Siamo prossimi allo zero, poi ci sono quelli strafortunati, ma perché riescono a intercettare una nicchia che non vede l'ora di ridere all'ennesima battuta, dopo se quella battuta porta o meno fatturato è un altro discorso. Per tutti gli altri c'è la pubblicità, c'è Facebook Ads, ok? E questo fa sì che per quel motivo lì, ma non solo, tanti settori ormai, anche nella parte SEO, cioè nella parte di indicizzazione dei motori di ricerca, sono saturi, ci sono tante società che lavorano nel settore di, cosa vi posso dire, fatturazione elettronica e che competono per essere visibili su alcune parole chiave, quindi anche se ho un buon contenuto, spesso non è più sufficiente, devo comunque investire per riuscire a farlo arrivare a destinazione. E in che cosa investo? In advertising? Quindi investo naturalmente per creare del buon contenuto, per avere gli argomenti da condividere con chi cerca o con chi arriva sul mio sito e vuole sapere di più, non necessariamente del prodotto se alla fine del customer journey, se all'inizio vi interessa di più che problema risolvo per esempio e come. Quindi investo in pubblicità, investo in PR, quindi devo fare in modo che quello che faccio arrivi anche attraverso sistemi che sono più tradizionali, mi viene da dire. Oppure influencer. Per fare che cosa? In alcuni casi per creare contenuto insieme, in altri per fare in modo che loro siano la cassa di risonanza, cioè che facciano sì che se ho il miglior white paper possibile su, che ne so, ancora tengo sempre questo esempio, ma perché verso, insomma, siamo a fine anno, fatturazione elettronica e come integrarlo con il mio gestionale, se ce l'ho sul sito ma nessuno lo sa, vi rendete ben conto che è come se non ci fosse. E invece devo distribuirlo. Ne parliamo tutto dopo. Sì, capito il punto? Influencer, non c'è solo Chiara Ferragni, ok? Questo è esempio di un influencer. Io lavoro da tanti anni per Velux Italia e loro hanno naturalmente un target molto importante che sono gli architetti. E come parlano gli architetti? In tante modalità. Una di queste è stata coinvolgere un esperto, influencer perché? Perché questo signore ha una sua community di riferimento, è un ingegnere urbanista, ha scritto libri sulla conformità urbanistica, ha gruppi su Facebook, quindi ha una sua community di ingegneri architetti, quindi lui è autorevole per loro e quello che Velux ha fatto è dare a lui la parola nello spiegare tutta una serie di normative che hanno un impatto nell'apertura delle finestre, nei centri storici per esempio. Questo è un esempio di contenuto creato con un influencer, ma in cui l'influencer è stato anche d'aiuto per distribuire, cioè far arrivare quel contenuto lì a chi effettivamente ne è il destinatario, quindi altri architetti, altri professionisti. Altro esempio ancora, molto classico, è la distribuzione di un contenuto attraverso post sponsorizzati, che è ciò che moltissime aziende si trovano a dover fare sempre di più. Perché? Perché o investi in sponsorizzazione, oppure il contenuto non circola attraverso i social media da solo, difficilmente. Qui in particolare c'è un'attività che è di generazione di lead, perché questo è un contenuto che è un webinar, quindi un seminario online, e il fatto di trovarlo sponsorizzato ha l'obiettivo di farmi partecipare gratuitamente, ma per l'azienda che produce questo software è quella di portarsi a casa il mio contatto come partecipante. Quindi funziona, sì, devo prevedere sempre di più di avere un budget, quindi devo avere, diciamo, prevedere di investire per creare un ebook, organizzare webinar, girare dei video, rispondere e raccogliere occhi di potenziali clienti in diverse fasi del customer journey, ma senza dimenticare che sempre di più ho bisogno di budget anche per farlo arrivare a destinazione questo contenuto. Altrimenti, immagino che sia anche la vostra esperienza, ho fatto una serie di 10 video meravigliosi che secondo me dovevano arrivare a spiegare che cosa facciamo, presentare a me, però sono a 20 visualizzazioni. Arriva mio nipote e mi fa vedere che il tale influencer ne ha 20.000 per un video, ok? Perché? Perché ci sono effettivamente delle dinamiche che fanno sì che per emergere devo portare contenuto verso interlocutori a cui è dedicato. Numero 3. Quindi uno, integrazione e strategia. Numero 2, sempre di più, e l'asticella al successo si sta alzando, budget per distribuire il contenuto, quindi arrivare a destinazione. Numero 3, io non lo so voi, chi è che sta implementando il CRM? Quindi è lì che l'editica, fantastico, ok. Secondo me il 2019, già il 2018 lo è, ma il 2019 per tante, soprattutto medie imprese, anche piccole ma soprattutto medie, sarà l'anno di questa brutta bestia che è il CRM, ok? Perché? Perché ci sono dati che arrivano da tante fonti. Quello che i miei clienti mi raccontano è che spesso questi dati sono nelle meravigliose rubriche dei commerciali o della rete vendita, quindi non arrivano neanche al centro, rimangono sparpagliati, dispersi. E quello che sta succedendo è che le aziende si rendono benissimo conto che senza avere quel patrimonio di dati disponibile, aggiornato, disponibile, organizzato e aggiornato e integrato, come si fa? Come possiamo procedere? Come facciamo a non farci dimenticare? Perché quel patrimonio di dati lì abilita, per esempio, il fatto di poter dire, bene, fra un anno ti ricontatto e ti dico che oltre al prodotto abbiamo tutta una serie di servizi, facciamo manutenzione predittiva, facciamo tutta un'altra serie di cose. E questo tipo di, per esempio, passaggio è possibile solo se ho i dati, i database organizzati e ho la possibilità di automatizzare tanti processi. Ecco allora che il sottotitolo è tecnologia e marketing. Perché? Perché quando metto insieme i dati, dico il CRM perché appunto so che è uno dei temi più caldi dentro tante aziende in questo momento, ho la possibilità di fare automazione e comincio a diventare efficiente, metto in piedi processi che sono scalabili. Vi faccio un esempio, se io so che l'anno scorso, faccio sempre l'esempio della fiera, anche se però insomma è abbastanza vicino a un po' tutti i settori, o l'evento di settore, avevo in fiera ho questi contatti, dove sono finiti? Ah, chi lo sa, nei biglietti da visita, nella mazzetta di biglietti da visita, di come li ho raccolti, li posso ricontattare, GDPR, compagnia cantante, non lo so. Bisogna andare in quella direzione lì. Il non lo so è la risposta che ricevo di solito, ok? Perché? Ma mica perché, voglio dire, perché si è sempre fatto così. Adesso c'è la possibilità e c'è l'opportunità di fare meglio, cioè quei dati li devo raccogliere già per sapere che l'anno prossimo parto da un gruzzolo di dati ben organizzati e posso far sapere agli stessi potenziali clienti dell'anno scorso che ci sono anche nella nuova edizione. Posso farlo sapere in modo scalabile, che significa che posso farlo con una serie di processi che rendono veloce il mio lavoro, ok? Non è fare 700 telefonate, poi magari faccio anche quelle perché ognuno di quei contatti rappresenta, insomma, il mio mercato potenziale sono 700 aziende perché lavoro in una super nicchia, allora li chiamo uno per uno, altrimenti avere dati e avere strumenti mi permette di impostare degli automatismi, impostare delle modalità di comunicazione e feedback che non caricano di lavoro manuale, che invece è quello che succede quando non ho questi strumenti rodati bene, perché quello che vedo succedere è: come facciamo a contattarli? Prendo l'Excel di quell'iscrizione e lo carico su MailChimp e gli scriviamo, e una volta e due volte capite bene che o c'è una manovalanza infinita oppure questa cosa non è scalabile. Ta-da! Allora, la tecnologia c'è, questa è una chart che ha già un annetto, sicuramente tante cose sono cambiate. Cosa sono tutti questi login? Sono strumenti, tecnologie, software, piattaforme al servizio del marketing, il cosiddetto MarTech, ok? Tecnologia per il marketing. E qua dentro c'è di tutto, da Salesforce, della situazione, che immagino vi suoni familiare, a Google Analytics, a strumenti come un po' più tecnici come Unbounce, che servono per progettare delle buone pagine di atterraggio per le campagne. Insomma, dentro c'è di tutto di più. Questo per dirvi che non manca la tecnologia per rendere più veloce, più automatico il marketing. Anzi, ce n'è fin troppa. Perché? Perché poi il vero tema è tenere insieme i 5-6 strumenti che un'azienda decide di utilizzare, giusto? Chi è già a un livello per cui usa uno strumento per inviare le mail, un altro per gestire le campagne, un altro per monitorare i dati, sa bene qual è la sfida, è riuscire a tenere insieme quello che arriva da tutte queste piattaforme. Quindi quello che sta succedendo da un lato è che uno acquista l'altra, il più grande acquista il più piccolo, quindi poi si arrangiano loro a integrare, e dall'altro è che invece ci vuole un passaggio di all'interno, un passaggio di aggregazione, di sistemazione di tutte queste fonti. L'aspetto importante è che la tecnologia c'è, si tratta di capire come integrarla in quello che l'azienda fa e come poi tenere insieme e come usarla al meglio soprattutto. Partendo anche dalle cose più semplici. Chi usa Google Analytics? Ok. Una cosa che mi fa sempre impazzire è quando l'azienda X mi dice: guarda, sì, abbiamo usato Google Analytics, certo, saremmo interessati infatti a capire un po' di più questa cosa dei big data. Poi apro l'account di Analytics e non è settata la cosa più elementare, che sono gli obiettivi. Google Analytics ha una sezione che è dedicata a vedere nel dettaglio come si raggiungono gli obiettivi che il sito si propone. Che cosa considero successo sul sito? Che vengano compilati dei form di richiesta informazioni, per esempio. Che ci sia il download del catalogo con le del catalogo prodotti. Che ci sia la ricerca del rivenditore più vicino attraverso lo strumento di ricerca. Ogni sito ha degli obiettivi. Se non ce li ha, è un problema. Che vuol dire che è lì, ma non sappiamo bene perché. Bene, Google Analytics permette di dire: dimmi quali sono gli obiettivi, io li misuro e poi ti faccio trovare dentro il pannello organizzati i dati su da dove sono arrivate le persone che poi effettivamente hanno scaricato quel catalogo, quanto tempo hanno passato sul sito, da quali campagne arrivano, eccetera, eccetera. E questa è una cosa veramente semplicissima da impostare. Cominciamo da qua. Quindi l'invito è dire: sì, c'è un sacco di tecnologia e sempre di più utilizzeremo CRM che ci aiuteranno a decidere anche attraverso i dati chi contattare, ma partiamo dalle cose semplici, perché già da qua può venire fuori un sacco di veramente informazioni preziose e utili. Perché? Perché so quali campagne hanno funzionato, per esempio, e su quali invece ho buttato via dei soldi. Chiudo con una, siamo un po' in anticipo, magari c'è anche tempo per un paio di domande, con un punto di attenzione, che noi abbiamo detto: strategia, budget per distribuire dati e strumenti e tecnologia che aiutano il marketing. Queste sono tre cose che sicuramente l'anno prossimo, già adesso sono importanti, ma lo diventeranno ancora di più, quindi segnatelo nel budget come punti di attenzione. Un altro elemento fondamentale è: mi arrangio e faccio all'interno, oppure mi tolgo ogni rottura di maroni e do all'esterno? Giusto, questo è, faccio qua make or buy, direbbero gli americani. E come faccio a scegliere? Allora, se mai è stata una cosa da stagisti, non lo è più, ok? Il famoso ragazzo di internet, a me per fortuna non mi chiamano più la ragazza di internet perché ho smesso da tempo di essere una ragazza, però ogni tanto mi chiedono ancora, tu che sai di computer, ok? Se mai è stato per qualche fase un lavoro da stagisti, ma non per usare un termine dispregiativo, ma perché era una cosa che poteva fare chi tutto sommato l'azienda la conosce appena, qualcuno che è appena arrivato, però è bravo su Instagram, però è uno che è su Facebook. È un'altra roba quella, quello è saper smanettare, e certo è molto utile. Mi sentite? Ho una maggiore dimestichezza con questi luoghi, questi strumenti che c'è. Diverso è saper portare questi strumenti a essere effettivamente utili per un'azienda, è tutto un altro film, tutto un altro film. Io insegno anche all'università, allo IULM, e lì ci sono ragazzi che sono nati con queste dinamiche. Il vero tema per loro è riuscire non a capire come si usa Instagram o quali sono le caratteristiche di un post su Facebook, è il loro habitat quello lì. Il vero passaggio è dire, questi sono strumenti per il marketing di un'azienda, quindi devo capire come usarli, non per parlare con i miei amici, ma come integrarli nel marketing di un'azienda, che è tutta un'altra cosa. E lì ci vogliono delle competenze specifiche. Perché? Perché altrimenti continuo a scrivere come se stessi scrivendo con il mio amico. Ed è l'esempio più terra a terra. O rispondo ai commenti del cliente scontento senza sapere che c'è una cosa che si chiama customer service, per cui non posso rispondere quello che mi gira per la testa. E questo si vede ancora, eh? Penso di non raccontarvi niente di così extraterrestre. Cioè tu dici, ma a chi hanno dato le chiavi di questa pagina Facebook per avere una risposta così, insomma, non allineata, ma maleducata proprio? Io ti amo, però dobbiamo parlare dopo, perché altrimenti non riesco ad arrivare alla fine. Sì. C'è tutta la parte di misurazione che è fondamentale e chiaramente cambia da settore a settore, ok? Ci sono alcuni indicatori di performance che sono sempre validi per tutti, ok? Se vendo, chiaramente che venda pere o che venda mele, devo capire quanto sto fatturando, quanto vale ogni carrello medio, eccetera, eccetera. Poi ci sono settori che hanno delle dinamiche che sono proprie e quindi devo andare in profondità, ok? Le risorse e a chi do le chiavi sono la chiave per il successo, per forza. Perché? Perché da un lato devono aprire strade che spesso non sono mai state battute prima. E dall'altro devono essere molto competenti sugli strumenti, certo, ma su come questi strumenti diventano mezzi per fare business, non per buttare su qualcosa o mandare una newsletter e poi speriamo che la aprano. Non lo dico solo io, ma questo è il World Economic Forum, poche settimane fa, ha rilasciato i dati su una ricerca con dei dati su scenario del mercato di lavoro 2019-2022, ok? Quindi sapete, tutto Industria 4.0, le nuove professioni. Che cosa ci dicono? Vi ho portato due tabelle di un report che è veramente interessante. Nei ruoli che loro definiscono nuovi, ci sono quelli che sono stabili, quelli che sono nuovi e quelli che sono, hanno usato una parola molto educata, anche redundant, no? Quelli che sono, diciamo, in uscita o comunque in calo come professioni. In quelli nuovi o in crescita ci sono specialisti di intelligenza artificiale e machine learning, ci sono specialisti di big data, e-commerce and social media specialist, specialisti di user experience e interazione uomo-macchina. Queste sono tutte professioni che sono strettamente collegate alla trasformazione digitale e al marketing digitale. e sono effettivamente quelle dove si fa più fatica a trovare persone da portare all'interno. Perché? Perché sono chiave per la crescita dell'azienda. E allo stesso modo, lo stesso report mette in luce in un'altra tabella quali sono i trend che impatteranno di più sulla crescita fino al 2022, in modo positivo o in modo negativo. E quelli che impattano in modo positivo sono l'adozione di nuove tecnologie, la disponibilità di big data, l'accesso a internet via mobile, l'intelligenza artificiale e cloud, che sono tutte strettamente collegate con tecnologie che sono squisitamente abilitate dal digitale. Ok? Ah, è 50, giusto? Ok. Dunque è di là che devo andare a cercare, se voglio crescere. Per questo non può essere più il lavoro del fratello del mio amico. Devo invece avere persone che sono cosiddette T-shaped, cioè che hanno una forte competenza orizzontale, ne sanno di più aspetti, non è l'iperspecialista che appena esce dal suo campo non sa più muoversi, e poi una grande specializzazione verticale. Quindi o chi ne sa tutto di analytics e di analisi dei dati, ma sa anche come si orienta su come le persone arrivano sul sito prima di fare l'analisi dei dati. E poi la domanda chiara, no? Mi strutturo o acquisto all'esterno? Dipende. Dipende dai settori. Per certi settori questi canali saranno quelli fondamentali per i prossimi anni. Quindi è chiaro che lì la mia indicazione è porta dentro più che puoi, chiaramente facendo costi e benefici. Perché? Perché quella sarà la fondamenta della tua azienda nei prossimi 5 anni. Per altri invece dipende dal livello di maturità. E spesso funziona a modello misto, per cui mi porto all'interno il cervello e una parte di esecuzione molto bassa, cioè proprio il quotidiano, e tengo fuori la parte intermedia degli specialisti invece. Riassumendo, digital marketing per una PMI nel 2019 sono senz'altro più opportunità e maggiore complessità, che non vuol dire confusione, vuol dire più tasselli da tenere insieme. Servono una strategia, una tecnologia che abilita, competenze che sono fuori oppure dentro, e più budget, e poi in piccolo ho scritto oppure lo stesso ma speso meglio, tanto so che insomma a volte basta spenderlo meglio, ma nella maggior parte dei casi significa investire di più. Io vi ringrazio, se ci sono domande questa è la mia mail, ho una newsletter che mando una volta al mese, quindi se volete rimanere aggiornati sulle prossime cose, qui c'è l'indirizzo. Grazie a voi. Ah, e ora se volete ci vediamo allo stand Oply, C5, mi dicono dalla regia, e possiamo continuare a chiacchierare. Se avete domande rispondo volentieri. Grazie.
Se ti è piaciuto questo contenuto, scopri tutto quello che Smau Academy può ancora offrirti. Ogni settimana troverai nuovi podcast e i video integrali dei workshop su www.smauacademy.it. Formazione gratuita e aggiornamento professionale per la tua impresa.